se tu metti erano studi politeisti, di solito trasmetto con Claudio. Questa è la magia, la trasmissione magia, stregoneria, paganesimo, che va in onda ogni giovedì su Radio Gamma 5 dalle ore 15 alle ore 16.30. E questa sera la trasmissione sarà sempre in diretta e andrà in onda dalle ore 19 alle ore 20. Sì, scusate col telefono, ma sono arrivato un po' in ritardo e la trasmissione di fatti ha qualche minuto di ritardo sulla solita programmazione. Allora, dicevo appunto che la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo andrà in onda anche questa sera dalle 19 alle 20 e sarà sempre in diretta. In studio ci sarò io perché Claudio non è intervenuto. E perché Claudio non è intervenuto? Beh, molti ascoltatori già lo sapranno. Claudio si trova appunto in fiera del libro a Vicenza e c'è appunto uno stand in cui ci sono tutte le pubblicazioni dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti e ci sono anche tutte quante le pubblicazioni di Claudio. Lo stand è a disposizione di tutti, uno può recarsi lì liberamente senza problemi, senza niente, sia per parlare, sia per sfogliare i libri, sia per guardarli. Non è obbligatorio, tassativo, nessun acquisto, non c'è nessun impegno per nessuno, è un luogo di incontro alternativo che può anche essere utile perché molte volte con gli ascoltatori ci si sente soltanto appunto per telefono, molte tematiche non possono essere affrontate. Scusate, ma ho un po' di problemi col telefono, ogni tanto mi interrompo. Benissimo, allora proseguo. Scusatemi, ma ogni tanto ho dei problemi col telefono, di conseguenza mi interrompo perché non sono molto pratico della regia, è più bravo di me Claudio. Allora, ricordo appunto che Claudio Simeone è in fiera a Vicenza, lo potete trovare appunto fino a domenica prossima, saranno presenti anche in vari momenti i membri dell'istituto, ci sono tutte le sue pubblicazioni e le pubblicazioni dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Le pubblicazioni sono a disposizione anche per una consultazione, chi li vuole guardare, leggere, sfogliare, non c'è nessun problema. Ecco, allora ricordo gli orari della Fiera di Vicenza. La Fiera di Vicenza si tiene presso l'ente fiera, la fiera dura dal 6 al 14 marzo con i seguenti orari: il sabato dalle 9.30 alle 20, la domenica dalle 9.30 alle 20. Durante la settimana l'orario è dalle 14.30 alle 20. E di conseguenza c'è un ampio margine di tempo per poter intervenire, per poter parlare, per poter vedere. Io consiglio a tutti di fare una visitina, almeno così ci si conosce di persona, si ha la possibilità di entrare in contatto direttamente, si possono affrontare molte tematiche che purtroppo nel limite di una trasmissione non possono essere affrontate. E, infatti io ringrazio quegli ascoltatori che sono venuti in fiera e hanno parlato sia con me sia con Claudio, con cui si sono affrontate tematiche le più varie, le più interessanti, tematiche anche inedite, tematiche particolari, che comunque sono tematiche che riscontrano un notevole interesse. Ecco, fatto questo, parliamo della conferenza. Come molti ascoltatori si ricorderanno, domenica scorsa, 7 marzo, c'è stata la conferenza di Claudio Simeoni con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti sull'argomento ciò che porta a diventare eterne nella religione romana. La conferenza ha avuto un ottimo successo, una grande partecipazione e si è tenuta nello spazio presso il padiglione D, ecco, ricordo appunto lo stand di Claudio Simeoni dell'Istituto è presso il padiglione D. Si è tenuto appunto il padiglione D nell'angolo chiamato Agorà. Il tipo di conferenza, almeno per il luogo, era molto originale e molto particolare, in quanto non era una sala chiusa, era uno spazio aperto all'interno dello stand e di tutti quanti i padiglioni del padiglione D, cioè era completamente visibile da ogni punto e di conseguenza non c'era quel limite fisico che di solito può essere delle mura di una sala conferenza o che può essere una limitazione particolare data da situazioni appunto anche logistiche. E c'era la possibilità appunto anche per chi passava per gli stand di fermarsi 2 minuti, 5 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora ad ascoltare la conferenza. C'è stato un pubblico fisso molto numeroso e ci sono state parecchie persone che incuriosite dalle tematiche, io valuto ad occhio sulle 150 persone che si sono fermate in più riprese appunto ad ascoltare la conferenza per poter sentirne le tematiche. La conferenza ha avuto quest'ottimo successo di partecipazione, ha avuto anche la possibilità di essere ripresa da una televisione locale, speriamo che qualcosa la televisione locale mandi in onda. Erano presenti alcuni giornalisti che hanno trascritto parte della conferenza e hanno promesso che o su quotidiani o su settimanali locali ne verrà data informazione, di questo lo ringraziamo. Ringraziamo esempio il Gazzettino, l'edizione di Vicenza, che ha riportato con una certa importanza la conferenza, tenendo conto appunto che la nostra conferenza era una conferenza pubblica, e per evitare equivoci noi avevamo provveduto anche a invitare la Digos, a cui abbiamo fatto avere anche dei biglietti omaggio per la partecipazione sia alla fiera sia alla conferenza. Sono stati presenti, non hanno trovato nessun problema, non hanno trovato nessuna eccezione, sono stati lì, hanno ascoltato, qualcuno più interessato, qualcuno meno, d'altronde era il loro lavoro, l'hanno fatto, e noi siamo contenti, perché quello che noi vogliamo dimostrare del paganesimo è che le nostre tematiche sono tematiche che non hanno nulla da nascondere e che non c'è nulla di segreto e che tutto avviene in maniera pubblica. Difatti noi siamo molto battuti, anche appunto l'istituto e Claudio Simeoni, perché questa conferenza fosse il più possibile accessibile a tutti e il più possibile aperta e tutti quanti potessero intervenire. C'è stato un dibattito molto ampio, come nostra caratteristica, e di conseguenza le cose sono state chiarite, sono state diversificate, sono stati appunto parecchi interventi. Io appunto torno a ripetere, la partecipazione nostra alla Fiera di Vicenza è stata una partecipazione importante, perché permette un contatto fisico con le persone, cioè la possibilità di potersi parlare senza i limiti di una telefonata, senza i limiti che vengono dati dalle tematiche affrontate. Anche l'ascoltatore che ha delle tematiche particolari, io ne ricordo alcuni che nei giorni di sabato e domenica sono venuti, hanno avuto la possibilità appunto di dibattere, di intervenire, di chiedere specificazioni, di affrontare nuove tematiche. Allora ricordo tutti di partecipare alla Fiera di Vicenza, Vicenza Libri, presso l'ente Fiera, il padiglione D, e da sabato 6 marzo, sabato 14 marzo, appunto la Fiera a questi orari. Il sabato dalle 9.30 alle 20, la domenica dalle 9.30 alle 20 e negli altri giorni dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 20. Più tardi molto probabilmente avremo un intervento telefonico di Claudio Simeoni che ci racconterà le ultime informazioni dalla fiera. E chi vuole già intervenire in trasmissione può intervenire tranquillamente, io do già il via alle telefonate. Ricordo il numero telefonico che è 049 700 700 e 049 700 838. Se qualcuno vuole chiedere, avere maggiore informazione, vuole avere qualche notizia, vuole dibattere qualche argomento che abbia attinenza con la trasmissione e soprattutto appunto con la trasmissione nostra che è Magia, Stregoneria, Paganesimo, siamo ben contenti di ascoltarlo e di poter dibattere con lui direttamente. Allora, una tematica, riprendiamo appunto, io ogni tanto farò degli stacchi musicali perché essendo solo in regia, non essendo pratico, ho bisogno di organizzarmi i vari libri che ho portato con me, le varie opere. Chiedo agli ascoltatori di scusarsi di questa improvvisazione, ma d'altronde a noi piace non essere predeterminati, preorganizzati e così via. Sì, allora ricordo il numero telefonico 049 700 700. Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto?
Pronto?
Sì, ciao. Sì, 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 in diretta, Radio Gamma 5. Niente, probabilmente l'ascoltatrice non voleva dilungare la telefonata. Però ricordo il numero 049 700 700. Allora, visto che abbiamo lo spazio, parliamo di una tematica e soprattutto durante la conferenza, anche in merito dell'intervento di alcuni amici dell'istituto, è stata dibattuta, che è la tematica di Prometeo. Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, pronto, Radio Gamma 5. Pronto? Pronto? Pronto?
Sì, pronto?
Parlo con Gamma 5?
Sì, sei con Radio Gamma 5, sì.
Sì, ciao. Ascoltami, tu tra banco, per favore.
E devi chiamare l'altro numero, 049 700 777. Allora, durante appunto la conferenza alcuni intervenuti hanno partecipato, hanno dato una tematica che era la tematica di Prometeo. E Prometeo, come sappiamo, è una divinità che, accorgendosi della necessità degli uomini...
Sì, pronto? Pronto?
Purtroppo ho dei problemi col telefono e di conseguenza mi scuso con gli ascoltatori. Allora... Prometeo è una divinità che, accorgendosi delle necessità dell'uomo, vedendo che l'uomo soffriva, aveva delle necessità tipo il fuoco e il mangiare, rubò agli dèi il fuoco e lo portò agli uomini. Appunto, lui agì questo in base appunto al principio di necessità, cioè nel senso vide, percepì, capì, senza essere supplicato, o senza che gli venisse rivolta una preghiera specifica, o senza che gli fosse determinato da altre cose, solo per sua libera scelta, accorgendosi della necessità, perché questa è la cosa fondamentale, che lui come divinità, pur sappiamo che le divinità di solito non hanno la sensibilità dell'uomo, accorgendosi della necessità dell'uomo, decise di intervenire e di dare un aiuto agli uomini. Questo aiuto fu del tutto disinteressato, fu del completamente libero, non fu legato a niente, e non chiese niente in cambio, non pretese assolutamente nulla. Noi, ad esempio, abbiamo nel monoteismo, abbiamo la classica affermazione che è nei comandamenti, quella insieme di affermazioni criminali che sono i comandamenti dei cristiani, che dice: non avrai altro Dio al di fuori di me. Cioè, un Dio prima di tutto pone una condizione vincolante, impositiva, determinata, totale, fa: io dico a te, non avrai altro Dio al di fuori di me. E di questo qua si parte. In cambio la divinità non offre nulla, anzi impone degli obblighi, e questa è la caratteristica di tutti i monoteismi. Nel politeismo questo non avviene. Prometeo si accorge della necessità che hanno gli uomini, delle loro sofferenze, dei loro bisogni, e su questo lui interviene. Offre, regala agli uomini il fuoco sacro. Ecco, regala appunto agli uomini il fuoco sacro. Gli uomini lo potranno andare a venerare, ma non sono obbligati a farlo. Ricevono il regalo, lo utilizzano. Gli altri dei, soprattutto Giove, quando si accorge di questo, non pensa assolutamente a dare una punizione agli uomini, cioè disse, non pensa come farebbe il Dio dei cristiani, degli ebrei, dei musulmani, di vendicarsi di questa cosa. Si accorge che alla fine gli uomini ne avevano la necessità e la sanno utilizzare per migliorare la loro situazione, per mantenersi in una condizione di vita migliore, e di conseguenza lui non si sogna né di punirli, perché nel paganesimo non c'è il concetto di punizione o di peccato come nel senso dei cristiani o dei musulmani o degli ebrei, e di conseguenza lascia agli uomini il diritto di utilizzare il fuoco, avendo Prometeo violato una sua legge, una legge di Giove. E l'unico punito chi è? Cioè, punito è poi un problema interno loro, alle loro regole. L'unico punito appunto è Prometeo, e Prometeo viene incatenato, non viene neanche ucciso, viene incatenato e viene condannato a essere sul Caucaso, in cui un'aquila andrà a divorare il fegato. Il fegato, logicamente, sappiamo tutti che è un simbolo di coraggio, e lui viene punito per il suo coraggio, però non gli viene tolta la vita, non viene condannato, non vengono espressi dei valori morali o dei valori etici o delle affermazioni di questo tipo nei confronti dell'azione che ha compiuto Prometeo. E gli uomini possono fare questo, e non hanno nessun obbligo, neanche di riconoscenza, neanche di dover ricambiare verso gli dèi il fatto di aver avuto da Prometeo questo. Sono liberi ancora di scegliere a quale divinità chiedere, a quale divinità dare, a quale divinità entrare in contatto. E questo è un problema, appunto, non si pone nel paganesimo, in senso che l'uomo è sempre libero. Qualsiasi cosa che lui riceva dalla divinità, la divinità non potrà mai pretendere da lui un qualcosa, perché sa che la divinità viene determinata anche sempre dal comportamento degli uomini.
Sì, pronto?
Sì, Francesco?
Sì, ciao.
Mi senti?
Sì, ti sento.
Sei tu che fissi o fissi io?
Scusa che sei te. Sì.
No, sono lontano dalla radio.
Dalla radio e...
Devi trovare il sistema di abbassare un po'.
Sì, vediamo. Adesso?
Adesso almeno il fisso è sparito.
Bene, perfetto.
No, volevo solo che tu mi chiarissi una cosa. Quando parli di Prometeo che ruba il fuoco di dei e lo concede agli uomini, no?
Sì.
Lo dici in modo figurato, mitologico, oppure credi proprio che sia successo?
Beh, il non è un problema di credenza, è un problema, cioè, è un racconto. Cioè, il racconto...
Non riesco a capire tu come ti poni davanti a un fatto, una notizia del genere.
Allora, vuoi ti risponda per telefono o ti
rispondo? Sì, no, perché a me a scuola,
sì,
quando ero così a ragionerie, secondo terzo anno, si parlava della preistoria eccetera, e naturalmente mi hanno spiegato i professori che il fuoco probabilmente è divenuto, l'uomo è venuto in possesso del fuoco anche per certi incendi che potevano succedere spontaneamente anche durante dei temporali eccetera, e probabilmente incendiandosi boschi eccetera anche qualche selvaggina magari moriva mezza carbonizzata, e allora sai, dopo l'incendio l'uomo magari ispezionava certi territori, trovava anche questa selvaggina mezza bruciata, e magari assaggiando la carne capiva che poteva essere un sistema migliore per alimentarsi. Quindi io credo a questo, insomma, credo a un fatto...
Sì, beh, non devi considerare che per i pagani cioè, il fuoco è sacro in se stesso, cioè qualsiasi cosa del mondo è sacra, di conseguenza cioè, non è che il fuoco diventi sacro perché lo utilizza l'uomo, lo utilizza una divinità, cioè in se stesso il fuoco è sacro, come sacra l'acqua in se stessa, cioè nel senso che è sempre un elemento che ha una sua dimensione divina. Di conseguenza...
sì, ma se partiamo da considerazioni del genere e poi insomma si costruiscono... teorie, filosofie, insomma, secondo me poi passa anche la leggenda per una verità, capisci? Questo
sì, no, ma il problema...
Se tu dici che il fuoco è sacro, allora lo agganci col concetto che è stato un dio a rubarlo a degli altri dei per darlo... Cioè è un po' pericoloso, secondo me, sai, perché io voglio stare sempre con i piedi per terra.
Sì, no, ma vedi, il problema...
Ti ascolto
sì,
per radio.
D'accordo,
per...
ciao.
Allora, rispondiamo a questo ascoltatore sul discorso... di Prometeo, del furto del fuoco. Il problema del paganesimo non è il credere nei racconti che vengono fatti. I racconti che vengono fatti sono sempre delle descrizioni che noi abbiamo di un qualcosa, sono sempre qualcosa che ci permettono di comprendere, è una forma di spiegazione di un qualcosa che avviene. Logicamente, in base alla nostra sensibilità, noi possiamo raccogliere qualsiasi racconto, ma non abbiamo l'obbligo di credere in questo racconto. Possiamo accettare questo racconto perché c'è una sensibilità che ce lo porta, perché noi siamo più sensibili a quel tipo di racconto. È come il discorso di Omero, cioè Omero quando parla degli dei, noi non siamo tenuti a credere nei suoi racconti, noi siamo affascinati da come lui racconta le cose. Di conseguenza, quello che il paganesimo cerca di fornire è una interpretazione che non è univoca, cioè nel senso di dire questa dice il paganesimo dice questo, di conseguenza voi dovete credere in questo. Questo non potrà mai essere affermato. Il paganesimo dice: esistono molte possibilità, esistono molte divinità, esistono capacità di descrivere il mondo che sono diverse, esistono sensibilità che sono diverse, e di conseguenza queste sensibilità hanno una loro forma di manifestarsi. E di conseguenza, se esiste una sensibilità diversa, esiste una diversa percezione, le cose non avvengono in una maniera determinata, cioè non è il Dio che crea il mondo o che fa altre cose, esistono più creazioni, esistono più manifestazioni, esistono più trasformazioni. Di conseguenza, io ricevo un'informazione e la leggenda cosa mi dà la possibilità? Mi dà la possibilità di reinterpretarla, di conoscerla, di modificarla, di intervenire. Nel senso che io ricevo un'informazione, ricevo un racconto come faceva Omero, ricevo una descrizione, ricevo un qualcosa e io sono libero di prendere da questi racconti quello che mi è più sensibile, quello che per me è più significativo, quello che per me ha un certo valore. Questo valore appunto vale soprattutto per me. Vale perché è il mio mezzo per entrare in contatto con il mondo. Noi abbiamo usato molto spesso delle simbologie, cioè di dire noi abbiamo degli alberi e questi alberi c'è chi li vede che sono come legna da bruciare e c'è chi li vede come legna da bruciare, li vede come anche sede di una ninfa. E noi pagani non possiamo dire alle persone: se tu non vedi la ninfa sei scomunicato, sei un eretico, sei un infedele, sei questo. No, diciamo soltanto che la tua percezione è diversa dalla nostra, diciamo che la tua percezione è diversa e va rispettata perché è un tuo modo di percepire il mondo. Perciò
quando io uso dei racconti mitologici lo faccio perché come pagano ho più sensibilità verso quel tipo di racconto, di conseguenza non ho problemi di quel tipo, cioè nel senso di dire come tu non credi che Prometeo abbia rubato il fuoco, che poi questo sia avvenuto, cioè nel senso che sia avvenuto materialmente, che Prometeo rubi agli dei il fuoco o che l'uomo ne sia arrivato tramite una sua conoscenza, e potrebbe benissimo dire come pagano, come interpretazione di Francesco, dice l'intelligenza data all'uomo è perché l'uomo ha saputo camminare con le sue gambe, usare la sua intelligenza, e nell'uso della sua intelligenza c'è stata una divinità che si chiama Atena, che è appunto legata all'intelligenza, che ha contribuito a questo. Perché noi dobbiamo sempre vedere che le divinità come che camminano a fianco all'uomo e assieme all'uomo.
Sì, pronto?
Niente, la telefonata è caduta. Perciò, di conseguenza, noi sappiamo che quello che avviene non è perché arriva un Dio e determina le cose. Arriva un Dio come nei cristiani, negli islamici, negli ebrei, e crea il mondo, e il mondo fa quello che vuole. E prendiamo un fatto di attualità, cioè di attualità in un certo senso, cioè nel senso di alcune ricerche recenti. Si è parlato alcune settimane fa sui quotidiani di una scoperta archeologica del presunto diluvio universale, che il diluvio universale non era dovuto tanto quanto a un Dio che inviava l'acqua per distruggere il mondo, ma perché il Mediterraneo sfondò lo stretto dei Dardanelli e si precipitò nel Mar Nero, che era a livello più basso del Mediterraneo, e inondò in maniera molto veloce, molto rapida, delle terre, sommergendole completamente, soprattutto nella zona della Crimea, del Mar d'Azov e così via, dando origine alle popolazioni che risiedevano in quella zona al concetto di diluvio universale, perché quello era il loro mondo, la percezione del loro mondo non era come la nostra, che è legata ai mezzi di comunicazioni, ai mezzi di informazione, alle televisioni, alle telefoni, cioè a un discorso appunto di telematica. Di conseguenza per loro era universale, però quello che loro sicuramente fecero non lo interpretarono come una punizione divina, interpretarono come una loro incapacità di comprendere i meccanismi che vanno a determinare queste cose, cioè nel senso di dire se questo è successo è perché noi non abbiamo avuto l'attenzione verso il mondo, non abbiamo percepito i mutamenti che c'erano, e di conseguenza questa nostra disattenzione, non questa nostra colpa, cioè questa nostra incapacità di percepire una cosa, cioè nel senso ed è fondamentale, quante volte noi usiamo una cosa in maniera scorretta o non ci accorgiamo di certi fenomeni o di certe cose che avvengono. Questo mio trascurare il mondo, questo mio non essere in contatto, ha avuto come conseguenza il fatto che il mondo ha richiamato la sua attenzione su di me in questa maniera. E torno a ripetere, questa non è un'interpretazione puramente deterministica, dire è questa. È un'interpretazione che io do in base alla mia sensibilità di pagano. E ora, cosa è successo? Che religioni più organizzate di tipo monoteistico hanno giocato su questo. Hanno detto, se la persona può spiegare un fatto del genere dicendo che questo è dovuto non tanto a una punizione del Dio, ma al fatto di una mancata capacità di raccordo con l'esistente, vuol dire che ogni persona ha la capacità di comprendere il mondo, di entrarne in contatto, di capirlo e logicamente avere sempre un'attenzione legata a se stesso, alla sua capacità e al mondo. Di conseguenza questo non potrà mai essere sottomesso, perché dicono se io percepisco potrò vedere le cose, potrò ottenere questo, potrò fare questo, che è il principio base della stregoneria, della magia. Di conseguenza cosa hanno fatto chi voleva creare religioni di dominio o come appunto i monoteisti? L'hanno riversato verso Dio, perché praticamente questo Dio dei cristiani non esiste, non c'è mai stato e mai ci sarà, e di conseguenza contro il nulla uno non può far niente. Di conseguenza, essendo loro i rappresentanti di questo Dio, potevano raccontare qualsiasi cosa, di conseguenza potevano raggirare qualsiasi cosa e rendere le persone schiave, cose che hanno fatto. E ora io torno a questo discorso. Il discorso del collegamento con il mondo, del sentire, vedere e partecipare con il mondo, ci sono varie forme di partecipazione del mondo. Non è detto che la mia sia la più vera, è la mia partecipazione al mondo, è la mia sensibilità verso il mondo. Di conseguenza Quello che io voglio dire è che c'è la necessità di liberarsi da strutture di tipo religioso, di tipo fanatistico o fondamentalista, di tipo islamico, ebraico, cristiano, per dare alle persone la capacità di sviluppare se stessi. E questo si riaggancia a un discorso della stregoneria. Cos'è la stregoneria? La stregoneria, dice chiaramente, è una delle tecniche più semplici per rendere immediatamente utili all'uomo le conoscenze, le cose che ci determinano. Perché la stregoneria insegna che quello che avviene non avviene perché c'è un Dio che te lo dà, ma avviene in base alla tua capacità di agire, di intervenire, di fare, di avere conoscenze, di determinare le cose. Cioè, è sempre una cosa che tu fai e di cui ne traiono immediatamente un beneficio. Cosa dicono i monoteisti? I monoteisti dicono: infatti devi sottomettere, perché nell'aldilà avrai una ricompensa, e questo permette che nell'aldiquà, in questa vita, tu puoi essere sempre sottomesso, schiavizzato, o praticamente se diventi uno schiavo sia materiale sia dal punto di vista spirituale. Nella stregoneria questo non esiste, perché si dice: qualsiasi cosa che avviene è sempre tua e tu ne sei responsabile, e tu puoi determinare il beneficio o l'influsso negativo che ne avrai. Questo dipenderà dalla tua capacità e dalla tua conoscenza, ma questa conoscenza non ti può essere data da altri. Cioè, in stregoneria non si può dire: io ho la conoscenza, io percepisco il mondo e trasmetto un altro la cosa. Cioè, crea una gerarchia. Assolutamente, io posso raccontare, posso descrivere il mondo, posso descrivere le mie sensazioni, ma le mie sensazioni non le posso trasmettere agli altri se gli altri non le compiono. Perciò, facendo questo, io dico all'altro: tu non puoi essere schiavo di un altro uomo, tu non puoi essere sottomesso a un altro uomo, perché questo detiene una certa conoscenza, perché questa conoscenza, in base alle tue capacità, hai la possibilità di raggiungerla e utilizzarla anche a te. Di conseguenza, questo è un discorso di libertà. Infatti in stregoneria non si troverà mai il concetto di dominazione, perché appunto le streghe possono trasmettere, la stregoneria, gli stregoni trasmettono anche anticamente informazioni tecniche. Poi stava nella capacità delle persone l'usare le cose. Facciamo un esempio più ristretto. Esempio: la raccolta delle erbe, che veniva usata nella stregoneria più popolare. Io potevo insegnare l'uso delle erbe, io potevo insegnare quali erano le erbe, però la capacità di utilizzarle, di coglierle e raccogliere, non stava a me. Cioè, non potevo dire: faccio questo. Devi essere te che vai a incontrare la ninfa che risiede in queste piante e da lei ottenere questo. E questo qua è la possibilità di dire a tutti, basandosi sulla propria energia, sulle proprie capacità, di liberarsi e di costruirsi. E logicamente questo discorso è sempre stato pericoloso per qualsiasi monoteista. Basta pensare appunto che abbiamo un testo criminale come la Bibbia, che dice: fanno la lascerai che strega viva. Cioè, è già un'indicazione di comportamento ben chiaro, in quanto nemmeno nella stregoneria non c'è mai stato dire: devi uccidere il tuo nemico se non credi in te o non fa le cose che tu vuoi. Cioè, questo deve essere ben chiaro, insomma. E qui risiede una delle maggiori differenze tra la stregoneria, il paganesimo, rispetto all'azione criminale del monoteismo. Sì, allora ricordo che siete all'ascolto della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda ogni giovedì su Radio Gamma 5. Ricordo i numeri telefonici per intervenire in diretta, che è 049 700 700 e in alternativa 049 700 838. Allora, proseguiamo sul discorso appunto che abbiamo intrapreso. Io mi scuso un attimino anche degli intervalli, ma essendo solo in regia ho dei problemi di organizzazione della regia. Allora, torniamo su questo discorso che stavamo facendo della stregoneria. Alcuni autori hanno sempre legato il discorso della forza alla terra, e la terra rappresenta l'immagine della volontà, ma la volontà che noi intendiamo come pagani è sempre la volontà delle persone, la volontà del mondo. Cioè, noi sappiamo che la volontà non risiede in un unico ente o in un'unica divinità, in un unico mondo, in un'unica percezione, in un'unica manifestazione. Noi sappiamo che la volontà risiede in tutti gli uomini, in tutte le persone e in tutte le cose, e che questa volontà però non è derivata dalla manifestazione di un Dio. Cioè, nel senso,
noi diciamo volontà che risiede negli uomini, ma non intromessa o introiettata negli uomini o inculcata negli uomini. Mi spiego. Per i pagani, all'inizio, accusavano i cristiani di ateismo. Perché accusavano i cristiani di ateismo? Perché i cristiani avevano questa forma di dire, dicevano fa, l'uomo viene generato fisicamente e a un certo punto Dio gli dà l'anima. Dire questo è naturale, normalissimo per un cristiano, difatti anche con l'ultima citazione che ha fatto la Chiesa Cattolica, del discorso dell'evoluzione, scusate che... Sì, niente, il telefono non squilla più. Bene, anche nell'ultima citazione che ha fatto la Chiesa Cattolica della teoria dell'evoluzione, su cui si possono anche esprimere volendo dei dubbi o delle contestazioni anche dal punto di vista di metodologia storica e così via, dice, a noi la Chiesa Cattolica dice, fa, a noi va bene quella teoria dell'evoluzione, purché si accetti che a un certo momento questo scimmiotto, come lo definiscono loro, questo ammasso di carne, cioè la descrizione che vogliono dar loro, dicono a un certo punto arrivò Dio e diede l'anima e diventò l'uomo che è adesso. E questa teoria dice chiaramente che allora l'uomo non aveva la capacità, la teoria appunto cristiana, dice dell'evoluzione, dice fa, l'uomo non aveva la capacità di diventare quello che è diventato. Se non c'era il Dio che interveniva e gli dava questa volontà, lui sarebbe rimasto una scimmia che mangiava banane. È una grande cazzata, lasciatemi questa espressione, è una grande buffonata, ma questo dimostra chiaramente che loro hanno sempre il bisogno di avere un Dio creatore, di dire che l'uomo è stupido e che se non ci fosse Dio sarebbe appunto una scimmia che mangia solo banane, che a parte poi le scimmie non sono neanche stupide, sono più intelligenti di tanti sacerdoti, perciò no, questo non è un problema, insomma. Allora, cosa significa? I pagani dicevano fa, e poi i cristiani siete atei, perché non sapete e non accettate la divinità dell'uomo, cioè l'uomo è divino di per sé stesso, non ha bisogno di essere battezzato, cresimato, non ha bisogno di essere benedetto, non ha bisogno di nulla di questo, non ha nessuna necessità che una divinità gli dia la consacrazione, gli dia la capacità di intervenire sul mondo, la capacità di agire, la capacità di fare, perché gli appartiene, ma appartiene a tutta la specie umana, appartiene anche alla specie umana e appartiene al mondo. Voi, dicevano gli antichi pagani, voi cristiani non potete distruggere le foreste sacre, perché le foreste sacre sono un serbatoio di energie, sono un serbatoio di potenza, e questa potenza non è data perché un Dio le ha create, ma perché appartiene a loro, perché loro stessi sono una potenza. Di conseguenza è un sacrilegio contro la vita, non contro la morale, la religione, è un sacrilegio contro la vita distruggere questo. Voi non potete fare questo. E giustamente gli antichi pagani formularono la teoria dei cristiani folli, perché effettivamente erano folli, perché bestemmiavano contro la vita stessa. Cioè loro dicevano, praticamente i cristiani dicono voi, tu sei un derivato da Dio, sei un sottoprodotto della volontà di Dio. E questo era il discorso per cui i cristiani venivano accusati dai pagani di essere atei, proprio per questo motivo, perché dicevano, se non c'era la volontà di Dio, dicevano i cristiani, fa, tu non saresti nulla. E questo non è vero. Noi pagani l'abbiamo sempre saputo, che tutto il mondo ha la volontà, ha la possibilità, ha il dominio su se stesso e la volontà per farlo, e non ha bisogno che nessuna divinità venga a interferire per dargli questa spinta. Diciamo anche che quello che avviene è sempre un contatto, perciò la divinità che tu incontrerai sarà sempre una divinità che è al tuo fianco, che vive nel tuo stesso modo, vive la tua stessa realtà. E noi abbiamo, per fare l'esempio, che il Dio dei cristiani, ma anche il Dio delle altre religioni monoteistiche, manda ogni tanto dei messaggi incomprensibili. Ha il bisogno di mandare dei profeti, ha il bisogno di mandare una rivelazione, cioè come la persona non sapesse nulla e ha bisogno di trovare questo disgraziato di profeta che gli viene a raccontare un qualcosa. Ha bisogno che ci sia il Messia, ha bisogno che ci sia un Salvatore, e noi sappiamo che non c'è bisogno di nessun Messia, che non c'è bisogno di nessun Salvatore. C'è la necessità di entrare in contatto con quello che ci circonda, quel mondo in cui noi viviamo. Difatti, se noi prendiamo nell'antico Pantheon greco, noi abbiamo Hermes che è il messaggero degli dei, sono gli dei che hanno l'obbligo di comunicare con gli uomini, però la capacità di comunicazione di Mercurio o di Hermes è data dalla sua velocità,
è fatata dal fatto che lui ha un qualcosa di materiale, che ha le ali e i piedi. Il come si muovono gli angeli dei cristiani o come si muovono i suoi messaggeri è un discorso dubbio, ma il fatto stesso di dire che una divinità ha i piedi e che ha le ali ai piedi significa che ha la necessità e il bisogno di correre e di toccare la terra. Gli angeli dei cristiani volano sempre per aria, cioè non hanno il bisogno di questo contatto fisico. Perché una cosa che distingue moltissimo il paganesimo dal monoteismo è sempre questa necessità del corporeo, cioè di dire qualsiasi manifestazione divina è sempre legata a qualcosa di corporeo. E noi abbiamo sempre, nel discorso ad esempio di monoteisti, quando c'è la presenza di Dio, quasi un estraneamento dell'uomo dal mondo. Invece noi abbiamo nel paganesimo che tutte le manifestazioni divine sono all'interno del mondo, sono dentro il mondo. Noi partecipiamo sempre alla dimensione del mondo e loro devono comunicare a noi tramite il mondo. Difatti noi abbiamo sempre che tutti i messaggeri che gli dèi inviano sono già messaggeri che vivono in questo mondo. E quando inviano un messaggio, ma non inviano un messaggio per dare dei comandamenti, per dare degli ordini, che sono collettivi, inviano dei messaggi che possono servire a salvare un uomo o ad aiutare un uomo, ma l'uomo avrà sempre la possibilità, in quanto divinità in se stesso, di accettarli, di riconoscerli o di farli propri. E ora ritorniamo in trasmissione e proseguiamo l'argomento. Ecco, io ricordo sempre che questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda ogni giovedì su Radio Gamma 5. Ricordo i numeri telefonici, che sono 049 700 700 e 049 700 838 per intervenire in trasmissione. Ricordo che Claudio Simone non è presente in questa trasmissione oggi perché è presente allo stand con le sue pubblicazioni e di quelle dell'Istituto Meteorologico e Studi Politeisti alla Fiera di Vicenza Libri presso l'ente Fiera. Ricordo appunto che è possibile visitare lo stand delle pubblicazioni di Claudio Simeone dell'Istituto presso Vicenza Libri tutti i giorni fino al giorno 14, i giorni feriali dalle ore 14.30 alle ore 20, il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 20. Allora, invito tutti gli ascoltatori che ne hanno voglia, che ne hanno interesse o che reputano la cosa utile anche per scambiare delle idee in comune, sfogliare le pubblicazioni di Claudio Simeoni, di farsi un giretto a Vicenza Libri, al padiglione D dove c'è lo stand. Ricordo appunto che venitisi a trovare il padiglione non solo perché ci sia un obbligo di acquistare, ma perché avete la possibilità di colloquiare direttamente con noi e c'è la possibilità appunto di poter sfogliare anche le pubblicazioni e ad affrontare tematiche direttamente, perciò è più che altro un luogo di incontro, una possibilità di incontro oltre che questa trasmissione. Allora, andiamo avanti con sempre il nostro argomento sul paganesimo e le differenze con il monoteismo. Ad esempio, noi abbiamo una cosa molto frequente nel monoteismo, che è il termine di parola di Dio che è sacra e così via. E invece noi abbiamo che se ad esempio nella parola nell'antico paganesimo che è diversa. Leggo qui da un libro che parla di Omero, nel mondo omerico, diamo il via alla telefonata, vediamo se non cade, se riesco. Niente. Andata anche questa. Scusate la mia impreparazione tecnica, ma di solito è Claudio che fa il regista. Allora, nel mondo omerico la parola non è espressione verbale di un concetto, non è strumento di mera comunicazione tra individui, ma manifestazione di una potenza divina, istintuale, collettiva, che di essa si serve per affermarsi. La parola non si limita a dire, ma agisce, provoca effetti pratici, determina il corso degli eventi, ratifica l'esistente, disvela ciò che non è manifesto. Ecco, e qui forse abbiamo uno dei concetti fondamentali, tra i tanti, della differenza tra il paganesimo e il monoteismo. Il discorso di disvelare ciò che non è manifesto, nel senso che tutti i monoteismi si nutrono in maniera ossessiva, paranoica, del concetto di mistero, il mistero della fede, il mistero di Dio e così via. Nel paganesimo non esiste un concetto di mistero che non possa essere violato, che non possa essere compreso. Non ci vuole qualcosa che non può, non esiste cose che devono andare fuori dalla nostra realtà, ma tutte quante le cose devono essere percepite. L'uomo ha il dovere
di affrontare qualsiasi cosa che per lui è incomprensibile, che non comprende, che non conosce, che non partecipa. Ha il dovere di farlo. E non c'è nessuna divinità, non c'è nessuna regola che possa stabilire che l'uomo non possa fare questo. E l'uomo può percorrere qualsiasi via, può raggiungere qualsiasi scopo, può arrivare a qualsiasi conoscenza, e lo può fare, basta che ne abbia il coraggio, basta che ne abbia la determinazione, basta che ne abbia la volontà di farlo. Ad esempio, noi abbiamo, e qui bisogna stare anche molto attenti, fare delle considerazioni molto approfondite sul concetto di eroe, però in maniera sostanziale per i greci e per gli antichi pagani il concetto di eroe era quello che riusciva a essere se stesso in qualsiasi momento, era quello che si prefiggeva una propria volontà e la raggiungeva. Noi ad esempio abbiamo il classico esempio di Teseo che va nel labirinto e uccide il Minotauro, nel senso, dove gli altri avevano paura, lui si è fatto il coraggio e ha raggiunto il suo scopo. Noi abbiamo ad esempio anche il discorso della Medusa, la Medusa a distruggere gli uomini, però c'è sempre chi tramite la propria intelligenza e tramite l'aiuto di un Dio, ma questo Dio non è un Dio che protegge, agisce assieme all'uomo, cioè l'uomo compie le cose assieme agli dèi. Gli dèi possono anche fallire perché possono essere diventati più forti o perché l'uomo non è forte, ma l'uomo non è sottomesso alla divinità, l'uomo è sempre assieme alla divinità. Quando l'uomo nel paganesimo compie qualcosa, lo compie insieme e con l'aiuto degli dèi, e gli dèi hanno un aiuto dall'uomo. Cioè, dobbiamo appunto concepire questa cosa in ogni monoteismo. Il Dio non ha bisogno degli uomini. Gli uomini sono soltanto un accessorio che lui può fare, di cui può fare qualsiasi cosa. Li può annientare, li può distruggere, può fare qualsiasi cosa. E, di conseguenza, lui ha il diritto di intervenire quando, secondo lui, violano alcune regole, alcune norme. Nel paganesimo questo non c'è, perché ogni uomo ha il diritto di compiere qualsiasi cosa, ne risponde sempre, però la divinità nel paganesimo non può sopravvivere se non ha l'aiuto dell'uomo e se l'uomo non se ne accorge. Anzi, le divinità pagane soffrono, usiamo questo termine brutto della sofferenza, comunque soffrono, se vogliamo trasmettere questo concetto, del fatto che gli uomini non le percepiscono, del fatto degli uomini che non se ne accorgono. Perché ad esempio noi abbiamo in tutte le raffigurazioni delle mitologie pagane le divinità come fonte di bellezza, come noi abbiamo ad esempio Venere, noi abbiamo appunto Afrodite, e sono il culmine del punto di vista estetico, della bellezza, dell'affermazione del bello, perché tramite la bellezza possono richiamare l'attenzione dell'uomo. Io alcune volte ho citato l'esempio di Ateone e Diana. Diana è una divinità, bene, però noi sappiamo appunto la storia di Ateone che cerca di scoprire Diana nuda nel bosco, bene. Il fatto stesso che però una divinità si senta stanca può sembrare un concetto strano. Il fatto che una divinità abbia bisogno di lavarsi.
Sì, pronto?
Radiogamma?
Sì, radiogamma.
Ciao Francesco,
ciao
Claudio.
Ciao.
Ciao, ciao, metti in diretta.
Sì, sì, sei in diretta, vai pure.
Niente, io ringrazio tutti i radioascoltatori, vi telefono qua dalla Fiera di Vicenza dove stiamo esponendo tutti quanti i nostri lavori. E le persone che sono venute hanno potuto vedere tutto quello che noi abbiamo fatto e risponderò a tutti quelli che hanno lasciato giù il loro indirizzo e le loro richieste di contatti dalla prossima settimana.
Sì, beh,
comunque è stato un grosso giro di persone, un grosso giro di curiosi, forse più di quanto ci aspettavamo.
Bene.
Va bene Francesco,
sì.
Ringrazio tutti i radioascoltatori da parte mia.
D'accordo.
E ringrazio ancora della loro fedeltà. Come va là in radio?
Sì, beh, qui io sto andando avanti un po' a braccio, un po'.
Benissimo.
Ecco, casomai se tu vuoi aggiungere qualcosa, siamo fino alle 4:30 mi trovo, poi sono anche questa sera sono qua.
Sì.
Tu chiudi questa sera alle 8, vero, come sempre?
Alle 8 chiudo la fiera, sì.
Sì, dunque sei il padiglione D, vero?
Padiglione D.
E ci sei appunto...
Stand Claudio Simeoni, Simeoni Claudio, 1133. Comunque in padiglione D sono un po' nascosto, ma basta passare fra le file di piccoli padiglioni, quelli messi a costa, diciamo,
sì,
a spina di pesce, e mi trovano tutti, insomma.
Sì, penso appunto fino a domenica alle ore 20 tu sei lì, e di conseguenza gli ascoltatori che vogliono intervenire sono appunto, possono venire lì anche a sfogliare il libro, non c'è l'obbligo dell'acquisto, insomma.
No, no, assolutamente, anzi qua noi siamo solo per presentare, se dopo qualcuno lo vuole per forza, glielo diamo.
Sì, comunque se dopo qualcuno vuole sfogliare il libro, vuole vederlo, è liberissimo, insomma, ecco.
Io ho portato anche le fotografie della conferenza che abbiamo tenuto, c'è l'unica conferenza che ha fatto il Pienone,
sì.
Le altre conferenze erano due o tre ascoltatori.
Sì, ma difatti mi ricordo appunto domenica, è proprio stata veramente una cosa incredibile la conferenza come partecipazione.
Esatto.
Ecco.
Bene.
Ecco, se non è nulla da aggiungere.
Niente, ringrazio tutti e a risentirci a giovedì prossimo.
Bene.
Grazie.
Ciao.
Ciao Francesco.
Ciao.
Ecco, abbiamo sentito proprio un intervento in diretta da Claudio Simeone dalla Fiera di Vicenza. Allora io ricordo sempre che Claudio Simeoni è presente con tutte le sue pubblicazioni e quelle dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti alla Fiera Vicenza Libri. La fiera si terrà al padiglione D dell'ente fiera, si terrà dal 6 al 14 marzo, con questo orario, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 dalle 14.30 alle 20, e il sabato e domenica dalle 9.30 alle 20, praticamente orario continuato. Perciò fino a domenica 14 c'è la possibilità di andare in stand, di parlare con Claudio o con le altre persone che saranno presenti in stand. Comunque Claudio ha assicurato la sua presenza per tutta la durata della fiera, e questo dobbiamo essere grati, perciò gli ascoltatori che dovessero o abbiano necessità o voglia di parlare con lui possono intervenire senza problemi, possono andare lì, possono sfogliare i libri, possono chiacchierare. trasmissione. Questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, che va in onda da Radiogramma 5. I telefoni per intervenire in trasmissione sono il 049 700 700 e 700 838. Ricordo che Claudio Simeoni non è presente in questa trasmissione perché è impegnato nella Fiera di Vicenza Libri. Casomai dopo, più tardi, ripeterò gli orari e il posto dove trovarla. Allora, torniamo sul nostro discorso del paganesimo e della stregoneria. Leggo da un autore abbastanza conosciuto in ambienti alternativi questa frase: l'universo vuol giocare. Coloro che rifiutano per sé cavità spirituale e scegliono la contemplazione pura rinunciano alla loro umanità. Coloro i quali rifiutano per ottusa angoscia, quelli che esitano, perdono la loro chance alla divinità. Coloro che si fondono cieche masche di idee e scalciano intorno cercando qualche prova della propria solidità finiscono per guardare da occhi di morti. Stregoneria, la coltivazione sistematica di coscienza arricchita o non ordinaria e il suo impiego nel mondo dei fatti e degli oggetti per procurare i risultati desiderati. Ecco, questo è importante nel discorso del paganesimo. Tutto quello che noi andiamo a costruire nella vita, tutto quello che noi andiamo a fare, ad agire, non deve essere legato come ricompensa a un Dio, non deve essere legato come ricompensa a una divinità o a qualche fede, ma deve essere legato alla costruzione della nostra esistenza, alla costruzione del nostro momento di vita. Non deve essere finalizzato al raggiungimento di un presunto al di là e non deve neanche essere cercato come gratificazione verso un Dio monoteista che non esiste. Tutto quello che nel paganesimo avviene tramite noi e tramite le divinità che vivono con noi e sempre per arricchire il momento presente e il nostro, è la nostra vita, il nostro, la nostra biologia, il nostro mondo.
Pronto, che è Francesco?
Sì.
Ciao Francesco, sono il Loco.
Sì, ciao.
Senti, queste figure, no? Che sono tantissime,
sì,
che sono all'esterno, diciamo così, all'esterno di noi, no?
Cioè, non sono solo all'esterno di noi, vivono anche dentro di noi,
sì,
vivono
sì,
con
sì,
noi.
Sì, ma proprio questo volevo, arrivavo a questo, no?
Sì.
Che c'è chi li definisce intelligenze celesti, che spiriti elementari, no? Tutte queste figure non sarebbero altro che, come possiamo dire, una sorta di influenze magnetiche che, scavalcando quello che in psicologia viene definito ESP, percezioni extrasensoriali, riescono, come possiamo dire, ad arrivare al corpo astrale, al corpo delle sensazioni, emozioni e tutta una serie di cose. Tu sei d'accordo su questo, che sono influenze magnetiche?
Ma vedi, no,
scusami, tu perché sono
sì, vabbè, d'accordo, ecco.
Cerco di dare una risposta, ma la risposta è sempre in base alla mia sensazione e alla mia dimensione. Allora, per noi pagani, qualsiasi forza è divinità. Ad esempio, anche la seduzione, anche il modo di essere, ad esempio la tristezza, la felicità, la malinconia, anche il percepire le cose in una certa maniera, sono una divinità. E queste sono divinità che certe volte hanno sopravvento. Il fatto che noi siamo sensibili a qualcosa, la sensibilità ad esempio nostra alla bellezza, la nostra essere portati verso l'amore, o essere portati ad esempio verso il tatto, già il discorso ad esempio della tristezza è una divinità, e di conseguenza è una divinità che convive con noi, che abita con noi, e sono divinità che possono avere il sopravvento in certi momenti, però queste divinità sono utili nel momento in cui noi le sappiamo conoscere, le sappiamo affrontare. Esistono logicamente molteplici forme di esistenza, e non esiste cioè soltanto una forma di esistenza di tipo biologico, come noi viviamo, come noi siamo, ma esiste anche un'esistenza di tipo appunto materiale, cioè nel senso che anche le cose hanno una loro dimensione vitale, anche una pietra ha un suo influsso, nel senso che anche la pietra ha una sua possibilità. Certo, esistono forme di comunicazione che possono essere magnetiche, che possono essere elettromagnetiche, che possono essere sensibilità, ma sono molteplici forme di comunicazione. Ad esempio esiste una possibilità di comunicazione, ad esempio, tramite i profumi, esistono ad esempio la possibilità di comunicazione tramite anche altre sostanze, cioè tramite sostanze chimiche. Ad esempio il rapimento che può essere in certe zone può essere dovuto a influenze di tipo magnetico, al discorso ambientale, al tipo dell'acqua.
Sì, pronto?
Niente, troppo tardi la telefonata. Di conseguenza può esserci anche questo. Ma non sempre bisogna pensare agli influssi che ci arrivano come influssi negativi, certe volte servono a richiamarsi al mondo. L'esempio che noi abbiamo della bellezza che fa girare la testa è un nostro richiamo a una nota sensazione e al fatto di guardare il mondo. Perché nel paganesimo tutte le essenze sono nel mondo e vengono percepite? Completiamo il discorso che avevo accennato prima, il discorso di Diana. Noi ad esempio abbiamo il caso di Gesù Cristo, nel monoteismo, che non ha sensazioni, non ha necessità fisiche. Quando l'abbiamo visto, ad esempio, la necessità di lavarsi o la necessità di fare qualcosa, non c'è mai stata. Noi abbiamo nel caso, ad esempio, di Diana, la necessità, ad esempio, che ha di lavarsi e del piacere che prova nel lavarsi. Ma abbiamo mai visto il Dio dei cristiani, il Dio degli ebrei e il Dio dei musulmani che abbia questa necessità, la necessità di lavarsi? Allora significa che anche le divinità provano un piacere nell'avere un corpo, nell'avere una sostanza tattile che io posso toccare. E questo è il segnale, chiamiamolo il messaggio, forse in termine un po' brutto, che gli dei si devono dire: fa, voi non dovete mai prescindere dalla vostra capacità di percezione, da quello che voi siete, da quello che voi avete, e tramite i vostri sensi, e tramite il vostro essere, e tramite la vostra materialità che avete la possibilità di entrare in contatto con il mondo. Non pensate che ci possa essere una mistica, un'ascesi che vi possa portare alla divinità, perché la divinità che voi potete raggiungere appartiene sempre al vostro corpo, al vostro mondo e al vostro modo di essere. E la divinità non la trovate solo andando nei cieli, ma la trovate camminando per terra, camminando con i vostri piedi. Faccio un esempio che può sembrare che faccia anche sorridere. C'erano addirittura alcuni sacerdoti in antica Grecia a cui veniva vietato di lavarsi i piedi. Perché? Perché dovevano avere la necessità di essere sempre in contatto materiale con la terra. Facciamo un altro esempio che ci dà la differenza tra paganesimo e monoteismo. Noi abbiamo, nel monoteismo tipo cristiano, abbiamo la divinità, abbiamo Cristo che ha i piedi forati. Sappiamo benissimo che avendo i piedi forati non si può camminare ed ogni passo è una sofferenza. Nel discorso invece pagano abbiamo una divinità come Pan che ha gli zoccoli per meglio calcare il terreno, proprio per comprimere la terra, per sentire la terra, per correre di più. Abbiamo sempre divinità che sono sempre legate a dei luoghi. Noi abbiamo ad esempio l'esempio di alcune divinità tipo Pan che insegue la ninfa siringa, e la ninfa siringa si tramuta appunto in canne, in siringhe. Benissimo, di fronte a questa trasformazione Pan non ne rimane deluso, non ne rimane sconfitto, ma è capace di trasformare quella situazione nella creazione di qualcosa, cioè di creare tecnologia, crea il flauto di Pan da una perdita, da una cosa che lui non ha potuto raggiungere, che non ha potuto afferrare, ne crea un'altra ed emette il suono e di conseguenza dice: qualsiasi situazione, anche se ha una conseguenza inaspettata per te, quella conseguenza inaspettata devi avere la capacità e la volontà e hai la possibilità di trasformarla in qualcosa di utile per te stesso, perché in fondo quando mai avete visto il Dio dei cristiani, il Dio degli ebrei e il Dio dei musulmani suonare? Quando mai l'avete visto? Quando mai ve l'hanno raffigurato il Dio dei cristiani che suona? Che è necessità del suono? Cioè, ma il suono lo sappiamo che è un piacere a chi è dotato di orecchie. Quando mai vi hanno parlato di un Dio dei cristiani, dei monoteisti che è capace di parlare e di ascoltare, che abbia le orecchie? Addirittura noi abbiamo Pan che ha una capacità uditiva molto forte, e questo qui significa chiaramente che solo tramite quello che si è e quello che si ha, senza rinunciare a se stessi, senza rinunciare a niente di se stessi, perché il paganesimo dice dovete portare qualsiasi cosa sempre all'esterno, all'estremo, dovete sempre utilizzarla sempre, dovete averne coscienza di qualsiasi cosa, non c'è nessuna parte di voi che è marginale, che non significa nulla, che non ha valore, che può essere lasciata perdere. I cristiani dicono fa avete il sesso ma potete rinunciare al sesso per la gloria di Dio. Bel Dio stupido quello che ha bisogno che voi rinunciate al sesso, ma dove sta questo? Perché questo? Non serve, perché il paganesimo dice qualsiasi cosa che esista ha una sua dimensione e ha una sua utilità, di conseguenza qui notiamo la differenza tra la criminalità dell'essere monoteisti e la libertà di essere che noi abbiamo nel paganesimo. Sì, torniamo in diretta, io mi sono un attimino fermato perché ho preso una telefonata in privato. Allora, una cosa che io volevo, parlando con questo ascoltatore in privato, ribadire era questo. Le divinità nel paganesimo non sono solo l'emanazione o il frutto che noi le creiamo, sono anche questo, cioè i pagani possono sempre creare le nuove divinità. Le divinità non sono solo quelle che noi abbiamo dalla mitologia. Alla mitologia noi possiamo aggiungere nuove divinità, noi possiamo modificare la nostra energia e crearne altre, ma le divinità sono sempre presenti. Io appunto facevo l'esempio di questo ascoltatore, una montagna può esistere come insieme di terreno, pietre e alberi, e noi vediamo solo questo se noi vogliamo nella montagna. Una valle, per noi può essere solo una valle, per noi pagani sappiamo che esistono le napee, sappiamo che esistono le oreadi, che sono le ninfe delle montagne. Benissimo, queste ninfe esistono, possono anche essere dormienti, ma queste essenze sono sempre nel mondo, sono sempre presenti nel mondo. Cosa può succedere e cosa avviene? Se noi abbiamo una montagna e la percepiamo solo come essere materiale, come soltanto essenza di insieme di pietre, terra e qualcos'altro, benissimo, e la trascuriamo, prima o poi questa montagna ci regalerà qualche frana, ci regalerà qualche smottamento. Bene, questa forma di manifestazione noi la possiamo interpretare come pagani, come un richiamo fortissimo e violento verso l'uomo, dire fa tu mi trascuri, ma tu ne hai bisogno di questa montagna per vivere. Trascurando me come essere sia materiale, sia come essere di energia, sia come divinità, logicamente non ne trai nessun beneficio e sarai condannato dai tuoi errori, non da Dio, dai tuoi errori, a trovarti che io frano. Stesso discorso può valere per una sorgente in montagna può essere coltivata, può essere seguita, la ninfa ci sarà e ci servirà, ma nel momento in cui noi dovremmo trascurarla, questa ninfa farà di tutto per essere vista, perché hanno bisogno di vivere con noi e comunicherà nella maniera più estrema. Di conseguenza la maniera più estrema potrebbe anche essere che ad esempio partecipa anche lei alla creazione di una frana o di un allagamento, di uno smottamento, proprio perché è un richiamo. Esiste ad esempio il discorso della violenza, e la violenza esiste anche perché sono delle divinità che sono trascurate. Di conseguenza più noi trascuriamo...
Sì, pronto?
Sì. Allora, più noi trascuriamo queste cose e più queste cose faranno di tutto per farsi richiamare. Ricordo il numero telefonico per chi vuole intervenire nella trasmissione, che ricordo la trasmissione in diretta e la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. E il numero telefonico è 049 700 700 e 049 700 838. Ecco, allora, dicendo, il trascurare le cose, qualsiasi cosa, il trascurare anche noi stessi, provoca sempre delle conseguenze negative, perché noi stessi dobbiamo avere cura di noi, cioè noi non possiamo trascurare noi, e come noi se noi trascuriamo noi, trascuriamo il mondo, questo mondo andrà verso la demolizione. Parlavo prima del discorso, ad esempio, della guerra e della violenza. Benissimo, noi sappiamo che la violenza e la guerra ben difficilmente e mai scompariranno. La lotta apparterrà sempre alla nostra vita, alla nostra forma biologica. Di conseguenza non possiamo chiuderne gli occhi. Non possiamo dire non siamo responsabili. Noi dobbiamo fare in modo di poter controllare queste divinità. logicamente nel momento in cui noi queste divinità le trascuriamo, non le seguiamo, loro saranno sempre più forti verso di noi, cioè si richiameranno al mondo in maniera sempre più violenta. Logicamente noi abbiamo una dimostrazione di una escalation di violenze di tipo della guerra, ma perché sappiamo che esiste una divinità che si chiama Marte e che il suo agire appartiene alla guerra. Benissimo, negli antichi c'era la capacità di interagire con queste divinità, di controllarle, di limitarle, di renderle nel loro spazio. Nel momento in cui non sono più controllate, queste energie si scatenano contro di noi, queste energie si diventano pericolose, perché ad esempio nel paganesimo c'è sempre stata la necessità di essere in contatto con tutte le divinità, perché il mondo, essendo così molteplice, tutte le divinità vanno seguite, e il fatto di poterle controllare in un pantheon, il fatto che possono interagire con te e tu le conosci e le puoi utilizzare, puoi anche imporre loro un comportamento. Nel momento in cui tu distruggi un pantheon, distruggi una percezione, distruggi un mondo, una capacità di interagire con queste vanno per se stesse, ed arriviamo a un discorso caotico in cui tutto entra in collisione, in cui tutto logicamente sarà sempre portato all'estremo, in cui tutto non potrà più essere controllato, e questo è un grave problema. Per questo ad esempio il paganesimo dice: siete sempre voi i responsabili, avete sempre voi la possibilità, avete sempre la possibilità di dire di non scegliere, perché di fronte a questa situazione uno può sempre dire: io scelgo di essere cosciente, io scelgo di essere responsabile, io scelgo di diventare me stesso, di essere me stesso. E c'è chi rinuncia, c'è chi trova più comodo prendersi come una maschera il discorso monoteista di una religione che ti viene data, che ti viene offerta, che ti propone una soluzione fasulla e falsa, a cui tu ne vieni sottomesso, in cui appunto tu ne vieni dominato. Questa è una scelta che uno fa, però ne è sempre responsabile, perché la sua scelta non può dire: io non l'ho fatto per comodità. L'hai fatto e di conseguenza ne sei responsabile. Allora, la mancanza di responsabilità verso se stessi, la mancanza di fedeltà verso a se stessi, porterà sempre a delle situazioni di distruzione totale. Vediamo ad esempio cosa sono stati in questi 2000 anni il monoteismo. Il monoteismo è sempre stato un insieme di criminalità, di violenze. E queste violenze perdurano e continuano e continueranno sempre più. Noi avremo sempre che i monoteisti cercheranno di imporre una loro scelta, di imporre la loro unica scelta. E ricordatevi che i monoteisti, nel momento stesso in cui loro possono dire che detengono la verità, che non è vero perché non esiste un'unica verità, da quel fatto di detenere una sola verità, di detenere loro la verità, saranno motivati poi per passare anche a vie di fatto per imporla. Di conseguenza questo è importante, percepire le cose come stanno e come sono, e soprattutto non lasciare spazio al monoteismo.
Sì, pronto?
Sì, ciao.
Ciao.
Ascolta, al di là che uno possa essere cristiano, musulmano,
sì,
può essere, mi bisogna che dire delle robe interessanti, e questo denota proprio che siamo Dio andare verso un cambiamento, anche se vorrà centinaia di anni.
Sì, per questo bisogna farlo, però.
Sì, beh, se l'agire che dopo, perché parole, siamo d'accordo, guarda, che ne sa che massa che parlano, e dopo magari agisce anche al contrario, non come chi parla.
Io sì, no, ma l'importante è che le cose vengono affermate, poi hanno le loro gambe per muoversi, insomma, perché la parola...
Sì, insomma, va bene, dai.
Di pure.
E qua, adesso ti ho detto al di là, insomma, di quello che puoi pensare, mi conosco anche Claudio, va bene,
sì.
Insomma, per morire mi credo in un Dio, ma però quando che ti riconosci in tutte le cose un Dio, una divinità, più o meno, insomma, se puoi anche dire, sì, più o meno, nel senso, scusa, perché
sì, dopo, bene,
andare a parlare di Dio se una roba, addirittura gli orientali dice che del suo, che è grave solo pensare, che poi non riusciamo a concepire, ma in ogni modo questi discorsi secondo me sono positivi, ecco. Ti ringrazio in ogni modo e ti saluto.
Grazie a te.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Sì, beh, il nostro ascoltatore affermava che gli orientali, cioè alcune religioni dell'Oriente, affermano che non si possa neanche parlare di Dio, che sia errato appunto parlare. Invece noi sappiamo che di ogni divinità bisogna parlare, perché altrimenti questa divinità si ritorce contro di te.
Sì, pronto.
Francesco, sono sempre io. Intanto ti faccio i complimenti perché tu hai una capacità infinitamente migliore di Claudio di spiegare le cose.
No, beh, dai.
No, te lo dico proprio sinceramente, perché io con Claudio delle volte l'ascolto così, sarà perché è troppo alto?
No, va benissimo, dai.
Lui parla velocemente, poi delle volte... Aspetta che te lo abbasso un momento.
Sì. Sì, ecco, ricordo sempre il numero telefonico che è 049 700 700, e l'altro numero è 049 700 838.
Sì. Mi senti?
Sì, io ti sento.
No, anche perché delle volte lui parla troppo velocemente, un po'. Io vorrei ritornare al discorso della montagna che hai fatto tu.
Sì.
A questo punto, davanti alla montagna, ci sono sensazioni diverse, no? Mettiamo 10 individui o 100 individui, hanno tutte delle sensazioni diverse. Può essere quello che si sente la montagna, cioè si identifica con la montagna, c'è quello che a un certo momento ha il terrore della montagna perché ha la sensazione che gli cade addosso, e via così tutta una serie di sensazioni. Qualcuno che non si sente assolutamente libero perché la montagna gli impedisce di andare oltre.
Esatto.
Allora, a questo punto io dico, perché a queste diverse sensazioni, tutto questo diverso piano emozionale, così ci deve essere per forza, cioè bisogna definire tutte queste sensazioni dandogli un nome, un certo tipo di divinità, cioè quello che ha paura della montagna perché si sente oppresso, indubbiamente dovrebbe avere una figura che lo opprime, del quale viene dato un nome. Non ho capito, cioè questo, dico, che necessità c'è di definire tutte queste sensazioni, queste emozioni, questo modo diverso di captare certe energie, sia positive che negative, che poi sono tutte positive, onestamente.
Sì, esatto, è solo un uso che ne viene fatto.
Sì, dipende soltanto da quanto uno riesce a superare queste cose.
Sì, esatto.
È perché è chiaro che se uno ha la sensazione che la montagna gli cade addosso, praticamente è un tipo timoroso.
Ha un tipo di sensibilità che è più portato per altre forme di energia.
Ed è anche per lui positivo, in quanto riuscirà in seguito a superare questo. Allora, io dico però, tutte queste, questa sorta di sensazioni, di emozioni, di stati d'essere, a questo punto, per quale motivo dargli una definizione? Per esempio, la montagna che a uno dà la sensazione di oppressione, di questo terrore, chi è questo Dio? Come viene chiamato?
Ad esempio, il panico viene dal Dio Pan, ma pensa che addirittura il Dio Pan si spaventava lui stesso delle stesse cose che
panicava.
Allora,
io, Francesco, ti ringrazio, perché finalmente sono riuscito a vedere un po' più chiaro, non in quanto io posso credere, io credo, io faccio il pittore, perché da sempre,
perciò
le vivo queste sensazioni, e delle volte lo vedevo attraverso i quadri, uno può fare un quadro e poi magari la sera quando lo rivedo non mi piace più, poi magari dopo una settimana lo vedo e mi riconosco dentro, perciò vuol dire che io esprimo le sensazioni, le emozioni in quel determinato momento. E questo vale per tutti, perché tutti, c'è chi si esprime attraverso i quadri, chi attraverso la musica, chi attraverso la parola. Tu hai un dono incredibile, quello di riuscire a far capire le cose.
Grazie.
Ciao.
Ringrazio l'ascoltatore, ma appunto io dicevo che esiste una divinità che è molto importante nel paganesimo, che è Pan, che appunto dà il nome panico, ma addirittura Pan, pur essendo il dio del panico, della paura, ha paura di se stesso certe volte. Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Buonasera, è Giovanni che parla.
Sì, ciao.
Dunque, volevo dire una cosa. A parte il fatto che su quel che riguarda tutta questa storia di queste religioni, io le seguo e soprattutto mi interessa per l'influenza che hanno avuto praticamente sull'umanità, quando hanno condizionato praticamente il coso. Vi ascolto e a volte dite anche delle cose giuste, a volte non sono d'accordo, comunque
nessun problema,
C'è
nessun problema su questo.
Sì, vi ascolto comunque, a me piace ascoltare e sentire quello che dicono tutti quanti e poi trago le conclusioni, no? Volevo dire una cosa però, cioè quando si parla di monoteismo, no?
Sì.
Sembra che all'improvviso qualcuno ha avuto un flash, no? Ha scoperto che c'è un Dio solo e via di seguito. In realtà le cose proprio non stanno in questo modo, no? Cioè, seguendo anche il discorso su quel che riguarda la Bibbia e via di seguito, no? pur essendo stata manomessa con traduzioni più o meno opportunistiche di seguito, si può notare una cosa, cioè il dio monoteista in realtà era un dio pagano,
no? Sì, erano più divinità pagane riciclate.
Una divinità pagana che è stato scelto da questo piccolo popolo, no? Da questa tribù di ebrei, che poi si è ingrandita, è cresciuto, diciamo, col tempo, è diventato poi il dio universale e via di seguito, ma in realtà non era altro che un dio pagano in pratica.
Sì, ma difatti. Esistono anche appunto ebrei che vogliono tornare al paganesimo, esistono comunità di...
Era un dio in esclusiva degli ebrei, poi è diventato, si sono appropriati altri popoli e poi è cresciuto, si è mescolato con altre...
Sì, beh, loro hanno preso anche le mitologie degli altri popoli, gli ebrei.
Comunque... Con altre culture, poi la Chiesa ha attinto un po' da quello che è anche la filosofia greca e altre filosofie. Ad esempio, non so, un'opinione mia mi dà la sensazione che anche su quel che riguarda il cristianesimo poi in realtà sia preso in prestito qualche filosofia anche valida, presa in prestito poi si è sviluppata e ha avuto i suoi effetti in negativo, in positivo, insomma.
Sì. Ecco, ti rispondo per radio, va bene?
Sì, allora, vai, grazie.
Ciao.
No, allora, questo ascoltatore mi dà l'occasione per intervenire su alcune cose. È certo che alcune cose possono essere prese ed essere cose positive, ma poi vengono anche degenerate. Allora, facciamo un esempio ben concreto che così riusciamo anche a comprendersi. Ad esempio, prendiamo il fatto dell'esplosione della centrale atomica di Chernobyl. Se noi prendiamo i singoli ingredienti, prendiamo la grafite, vabbè, potremmo farci le matite, che forse era meglio. Prendiamo l'acqua, potremmo anche bersela. No, la usiamo per raffreddare un reattore. Prendiamo l'acciaio con cui costruiamo questa centrale. Prendiamo il cemento. Benissimo, potremmo costruire delle case. O potremmo non costruire, potremmo fare qualcos'altro, potremmo fare tante altre cose. Queste cose prese singolarmente sono cose che non sono nocive o che non sono pericolose. Prendiamo l'uranio, lo lasciamo nelle varie miniere e più di tanti danni non faceva. Noi li assembliamo assieme, li usiamo male e provochiamo la distruzione di Chernobyl. Benissimo, questa è la dimostrazione che aggregando delle cose che prese singolarmente sono positive, sono anche belle, non sono pericolose, creiamo il mostro, creiamo veramente la cosa terrificante. Benissimo, partiamo da questo per dire, va bene, i cristiani e i monoteisti possono aver assemblato varie cose che erano positive, va bene, le hanno assemblate ma hanno creato un mostro, di conseguenza noi potremmo fare un'opera di demolizione delle varie cose e di ritornarle alla loro origine, però il fatto di come sono state assemblate, di come sono state messe assieme, quello rimarrà un mostro. E quella descrizione che ne è stata generata rimarrà sempre nel museo di storia criminale, cioè appunto il monoteismo. Allora, facciamo sempre un discorso, parlavamo sempre di questa centrale di Chernobyl, benissimo, diceva, è impossibile che il monoteismo sia venuto fuori all'improvviso. Può essere possibile che sia venuto fuori anche all'improvviso, sicuramente sono dei fattori determinanti, dei fattori anche biologici ad esempio, che hanno determinato la creazione del monoteismo. Poniamo il caso le persone che vengono contaminate dalla radiazione nucleare. E poi mettiamo il caso che queste qua portino in se stesse una mutazione genetica che sia destinata, per motivi vari, a ripercuotersi nei figli e nelle generazioni successive. A questo punto noi avremo la creazione di una variazione della specie biologica che sarà diversa agli altri. Nel momento in cui questa specie biologica penserà di essere superiore agli altri, pur avendo una simile forma estetica, logicamente se non ha la coscienza di quello che è successo o di quello che è o di quello che è avvenuto, può anche diventare e dire io rappresento la migliore forma genetica possibile e di conseguenza posso avere anche il diritto e la possibilità di modificare le cose. Vedo che ho sforato, mi scuso, non mi ero accorto dell'orario, benissimo. Allora, io chiudo qui la trasmissione, che è Magia, Stregoneria e Paganesimo, che viene in onda ogni giovedì su Radio Gamma 5 dalle ore 15 alle ore 16.30. E sarò in trasmissione anche questa sera dalle 19 alle 20. E Claudio Simeone non c'è perché è in fiera del libro a Vicenza. Lo potete trovare tutti quanti i giorni fino a domenica prossima, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 20 e domenica e domenica 14 e sabato 13 dalle ore 9.30 alle ore 20. Chiudo la trasmissione e mi scuso per chi mi segue se ho sfogato un po'. Arrivederci, ci sentiamo tutti quanti questa sera alle ore 19.